Martedì 7 maggio ore 20:17, questa è Nato Casa Città, questa è sempre Radio Onda Rossa. Non siamo l'automatico, che ne dica. Likewise era ovviamente una puntata registrata, fanno gli auguri di fine anno, che poi
bella cattiveria, ciao, compagne, ciao a tutte, ciao a tutti, è una bella cattiveria, una puntata pre-estiva che ci fanno buone vacanze.
Sì, che poi che gli auguri, poi alla fine, no, ci auguriamo che il nuovo anno sia, che poi sono cose che ci potremmo augurare tutti i giorni, però certo. Non so da perché aspettiamo sempre il 31 dicembre. Vale ovviamente sempre quella di sottoscrivere a questa radio, potete farlo attraverso il banner che trovate sul sito www.onderossa.info, chiamateci se ci avete bisogno di informazioni, anche per sfogarvi, se ci avete avuto una giornata pesante, Fabio è qui pronto a ricevervi, 06 49 17 50. Allora Sacio, io e te
oggi in grande forma,
stai andando in palestra,
sì. Si vede.
E io a te ti ho già salutato e quindi andrei ad introdurre la nostra puntata, visto che abbiamo iniziato un pochino in ritardo, vediamo se riusciamo oggi a essere puntuali. Introduci. Con Semiglia. Dunque oggi è il 7 maggio, l'ho detto prima, 200 anni fa esatti, più o meno a quest'ora, 1824, al Theater am Karnthennertor, non so minimamente come si pronuncia, di Vienna comunque, si tenne la prima della nona e ultima sinfonia di Ludovico van Beethoven. Fu un concerto memorabile in cui i viennesi dimostrarono tutto il loro affetto al compositore ormai completamente sordo. Beethoven diresse l'orchestra affiancato da un altro direttore. Al termine dell'esibizione la contralto Caroline Hunger fa segno al maestro di girarsi, perché gli applausi non li sentiva, ma almeno poteva vedere il caloroso applauso, caloroso ringraziamento del pubblico che aveva assistito all'esibizione. Per la prima volta, cosa c'è di particolare in questa nona sinfonia? Un sacco di cose che i musicologi di musica colta potrebbero raccontarvi. Noi ci siamo concentrati su una che ha dato lo spunto alla nostra puntata, perché per la prima volta un coro entra in una sinfonia. Finora era stato utilizzato, impiegato soprattutto nelle messe, nei requiem, come vedremo anche più avanti, e però la nona di Beethoven diventa invece un'opera sinfonico-corale basata sull'ode alla gioia, l'inno che oggi anche l'inno, se non sbaglio, della...
Sì, sì, non sbagli. Ma nel frattempo usiamola come sottofondo, no?
Eccola, c'hai ragione, perché mi ero distratto. Ode alla gioia di Friedrich Schiller, che nel quarto e ultimo movimento della sinfonia appunto irrompe imponente, affidato al canto dei solisti e al canto del coro. Sì, questo ci ha dato lo spunto per la puntata, non andremo in campi che mastichiamo, non in maniera proprio...
No, tu un po' mastichi, io non mastico affatto.
Un pochino sì, però insomma non mi addentrerei in questa cosa, però il coro lo utilizziamo come pretesto per parlare poi di quello che è il coro nel rock. Ci arriva un pochino dopo, semplicemente per motivi cronologici, perché nella musica non colta, nella musica popolare, il coro lo troviamo in particolare negli Spiritual e poi nella sua diciamo evoluzione nel coro
nella
gospel,
sua forma più
nella
perfetta.
Sua forma, sì, molto probabilmente più perfetta. Poi appunto arriviamo ai giorni nostri, più o meno quando nasce il rock. Ne parleremo un pochino più avanti. Intanto noi però, visto che comunque il coro gospel è poi uno dei cori più famosi, anche quelli anche forse più appariscenti, perché poi c'è un coinvolgimento non soltanto vocale, ma è proprio anche il corpo che partecipa a tutta quanta l'esibizione, quindi partiamo con un brano che ci riporta un po' alle origini. Io intanto in sottofondo metto Sua Maestà la Regina. Non era propriamente una cantante gospel, ma nasce lei all'interno di un coro gospel a
Cleveland.
Avrebbe
potuto fare soltanto quello.
Avrebbe potuto fare soltanto quello.
Bontà sua, ha fatto anche altro.
Fatto altro, il coro, qui ce l'ascoltiamo in Amazing Grace, se non avete visto il film andatelo a vedere perché è una meraviglia. Lei appunto viene fuori da questo coro che era diretto all'epoca dal padre, va in questa chiesa e regista questo concerto memorabile, dove l'interazione proprio tra Aretha Franklin e il coro è praticamente sono una persona sola. Però Però visto che ci occupiamo di rock, facciamo un passettino avanti.
Beh,
andiamo qualche anno più avanti.
Legame rock, poi oggi non tratteremo solo rock, noi diciamo rock per applicazione, forse dovremmo dire pop, ma pop in Italia c'è una sezione abbastanza negativa,
sì,
quantomeno
no,
per qualcuno ha questa connotazione qui, quindi usiamo rock, ma in realtà parliamo di tutta la musica popolare e il legame, la canzone che più lega il gospel al rock, credo, non abbiamo trovato altri esempi, credo la canzone più nota, più amata, anche forse più bella, è una canzone di, lo dico in italiano, degli U2, non riesco a chiamarli
U2,
una canzone degli U2, la canzone è Still Haven't Found What I'm Looking For, la canzone contenuta nel loro album ancora oggi più venduto e certamente la loro opera migliore, l'album è di Joshua Tree, scusate. La canzone, l'ho detto, è Still Haven't Found What I'm Looking For, nella versione che esce nell'album, quella originale, è di fatto una canzone gospel abbastanza mascherata. Nel disco successivo, che non è un vero e proprio disco poi, perché in parte è una raccolta, in parte sono canzoni inedite in studio, in parte sono canzoni live, insomma è un disco un po' legato a un film che aveva lo stesso titolo, parliamo di Rat del Dam, ecco, in quell'album un anno o due anni dopo, adesso non ricordo precisamente la data, comunque uscirà I Still Haven't Found What I'm Looking For, tornerà a casa, non solo perché viene registrata live in America, ma perché diventa di fatto una canzone gospel. C'è un piccolo aneddoto che racconto, Ale, prendo poco tempo, la canzone, l'ho detta, esce nell'album di Joshua Tree, subito dopo l'uscita dell'album gli U2 partono in tournée, quando sono a Glasgow e quindi quando la tournée è partita da poco, un tizio della Island Records, che era la loro etichetta, porta ai quattro della band una cassetta con registrata una versione gospel di I Still Haven't Found What I'm Looking For. La canzone registrata da un coro gospel che si chiama ancora, credo, dovrebbe esistere ancora, New Voices of Freedom, e all'epoca era diretto da un tale Dennis Bell. Questo Dennis Bell cerca di far arrivare il nastro, adesso non sappiamo con quali canali, comunque riesce a far arrivare il nastro a questo tizio della Iron Records. Probabilmente loro non si aspettavano, cioè probabilmente lui voleva solo farsi dire mazza che meraviglia,
invece...
veramente bravi, grazie. In realtà la cosa prenderà un'altra piega, poi lo spoiler già l'ho detto, uscirà una versione di questa canzone live. Cioè, come succede, insomma, loro, io due, hanno nella stessa tournée a settembre, il 28 settembre del 1987, hanno in programma, in cartellone, un concerto al Madison Square Garden di New York. La mattina stessa vanno nella chiesa nella Abyssinian Baptist Church di Harlem, dove ha sede questo coro, questo New Voices of Freedom. Ovviamente avevano annunciato la loro presenza, vanno lì, in realtà, e vanno lì a provare la canzone. C'è la voce, c'è Bono che canta, ovviamente c'è la chitarra di Eddie Edge e c'è soltanto il batterista, che però non porta nessuno strumento, ma si fa prestare una congas, è perfetto. Tutto questo, di questo lo trovate con facilità su YouTube, c'è traccia video, questo è parte del film Rat del Dam, ma senza vedere tutto il film, questi 5-6 minuti li trovate facilmente su YouTube o su altre piattaforme. Insomma, fanno questa prova, la prova è meravigliosa. Nel video nel film c'è soltanto una prova, probabilmente l'hanno provata più volte. Fatto sta che Bono, su tutti, ma anche gli altri, li convincono e invitano l'intero coro col loro direttore, con questo Dennis Bell, a suonare la canzone con loro davanti alle 20.000 persone, se non vado errato, che riempiono il Madison Square Garden di New York. La esibizione sarà abbastanza clamorosa, diventa parte appunto di Rat del Dam. La canzone prende la sua forma, come dicevamo prima, più perfetta, è un gospel mascherato che si toglie la maschera e diventa un gospel a tutti gli effetti. Godetevela, loro sono U2, questa è Still Haven't Found What I'm Looking For.
what I'm looking for.
Searching around.
You two al Madison Square Garden, but I still haven't found what I'm looking for. Allora, i cori che abbiamo scelto, perché poi comunque, diciamo, nel corso degli anni 60 nella musica popolare, soprattutto anche grazie a etichette come la Motown, che avevano tantissimi artisti nel loro parco artisti che erano composti da vocalist, comunque da gruppi corali, tutta questa parte l'abbiamo esclusa, così come abbiamo escluso quelle band che utilizzano magari con gli stessi musicisti un coro. L'esempio adesso che mi viene in mente, i Queen o gli stessi Beach Boys. E quindi ci siamo concentrati dove il coro è un coro ospite che partecipa quindi alla registrazione di un artista o di una band. Ci siamo però ritagliati all'interno di queste limitazioni che ci siamo dati uno spazietto, visto che siamo partiti dal gospel. Andiamo avanti nell'evoluzione della musica afroamericana e arriviamo.
Andiamo avanti saltando parecchi decenni. Arriviamo,
arriviamo
all'hip hop. La prima, una finestra che fatta le due canzoni. La prima canzone la presento io, Ale, This is America. Vabbè. Di Childish Gambino. Non so se la. Vabbè, Gambino è il nome d'arte dell'attore, artista e attivista Donald Glover. La canzone This is America è una canzone che ha fatto parecchio rumore, fece incetta di Grammy Award all'epoca, vinse migliore registrazione dell'anno, miglior videoclip, miglior canzone rap e forse miglior performance.
Erano quattro,
sì, era candidata in quattro categorie, l'ha vinta entrambi. Te ne parlo tanto della canzone, soprattutto per merito del videoclip, che appunto ha contribuito a diffondere la canzone. E canzone, tra l'altro, che è uscita uscì nel 5 maggio del 2018, quindi insomma appena compiuto 6 anni. Ha fatto discutere perché nel videoclip, nella canzone, Gambino, e adesso arriverò al coro, scusate, la prendo un po' alla lontana, affronta il pesante clima socioculturale in cui era ed è ancora immersa la comunità afroamericana. Nel video quello che poi vuole fare Gambino è trasmettere un'idea ben precisa di quella che viene chiamata blackness, cioè all'epoca c'era Trump come presidente degli Stati Uniti, quindi all'epoca era essere neri nell'America di Trump, ma non credo che cambi molto nell'America di Biden, nell'America delle violenze della polizia, della diffusione epidemica delle armi da fuoco. Ecco, vivere, avere la blackness, cioè la coscienza dell'essere neri in questo contesto socioculturale, e questo sembra voler dire Gambino, significa
I'm black and I'm proud.
Sì, significa mettere costantemente in discussione la propria identità e fare anche i conti con il vendersi, anche quando magari uno non è cosciente ai valori culturali della società bianca. Nelle scene del videoclip ciò è rappresentato perfettamente dallo stesso
non
Gambino.
Solo macchinoni e collanone per no. I rapper, andiamoci a cercare.
Le cita abbastanza esplicitamente. In questo videoclip Gambino appunto si muove, balla in una coreografia che richiama un altro elemento centrale nella cultura afroamericana in negativo, Jim Crow. Jim Crow era la parodia fatta dai sudisti della cultura degli ex schiavi e quindi insomma nel video, non so se lo conoscete, se non lo conoscete andatevelo a cercare immediatamente, cioè mentre danza Gambino sublima in qualche modo la violenza che attraversa, che corre nelle vene degli Stati Uniti. E nella prima parte del video spara in testa a un uomo incappucciato che poco prima stava suonando una chitarra, e poi dopo con una semiautomatica entra in una stanza, in questa stanza sta cantando un coro gospel, lui prima li ascolta, li guarda un po', si fa passare una semiautomatica e fredda l'intero coro gospel, viene appunto freddato, e questa scena uscita appunto il videoclip, ricordiamo del 2018, richiama in maniera abbastanza netta e chiaro anche in Italia, negli Stati Uniti certamente è stato ancora più chiaro, richiamava alla mente i fatti terribili accaduti 3 anni prima nel 2015 a Charleston, quando il 17 giugno un suprematista di nome Dylan Roof entrò in una chiesa metodista appunto a Charleston e cominciò a sparare alla cieca, uccise 9 persone, ne ferì tantissime, adesso non ricordo il numero e forse non è così importante. Insomma, nel testo quello che fa Gambino non è soltanto denunciare la la violenza della polizia e delle armi, ma attacca anche frontalmente, e non è facile farlo, un certo tipo di aspirazioni sociali, quelle che diceva prima come battuta, ma non battuta, Alessandro, cioè i soldi facili, la droga, i macchinoni, insomma, che per lui, quello, lui sta denunciando questo, per questo significa omologazione, significa buttare a mare la nostra identità, la cultura della comunità afroamericana. Arrivo finalmente al coro. Il coro ha una figura, ha un ruolo, scusate, centrale nella, nel pezzo. Ce l'ha dal punto di vista musicale, perché con i suoi intermezzi spezza le barre di Gambino, che sono molto oscure, molto tetre, anche quando ironico, però musicalmente è proprio, cambia completamente registro, ti passa dal bianco al nero, dalla luce all'ombra, ditelo come preferite. E poi il coro ha anche un'importanza dal punto di vista metaforico, perché oltre a richiamare i tragici fatti nel video, i tragici fatti di Charleston, rappresenta proprio l'identità stessa della cultura afroamericana. In questo caso abbiamo cercato informazioni, non è stato facilissimo trovarle. Quello che ci sembra di aver capito è che Gambino non ha utilizzato un vero e proprio coro, ma a cantare sono tanti MC, tanti colleghi, tanti rapper, adesso è inutile fare l'elenco, insomma, hanno partecipato alla realizzazione di questo, di questa canzone meravigliosa. Vedete, guardatevi, non è un We Are The World perché non è cantata in questa maniera, però insomma cercatevi il video se non lo conoscete. Lui è Childish Gambino e questa è This Is America.
We just wanna party. You're slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. You're slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm geeking now. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm gonna get it. Watch me move. This is Sally. That's a tool. On my Kodak. Black. Contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa. They gonna find you like Baka. Blah.
Ooh, America. Ooh, I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me.
Get your money, let me. Get your money, let me. Get your money, let me. Get your money.
Is a black man forever. a buckle, hey. This is black man, this world, an expensive car, hey. Just a big dog, yeah. My Kindle came in a backyard. My barbarian life is a dog.
This is America per Gambino e This is Note Cose Città. Vi stiamo raccontando che? Che devo fare? Stiamo parlando di coro, coro nella musica popolare, e in sottofondo invece ce n'abbiamo uno dei più famosi, di quelli inseriti all'interno di quella che viene definita musica colta, perché il prossimo brano che ci ascoltiamo in realtà fa un uso più consueto del coro. Questa volta non è un coro ospitato, ma è una pratica molto usata nell'hip hop, ovvero quella del sampling, quindi con un campionamento. Musica classica che è stata anche molto utilizzata, è ancora tuttora utilizzata nel mondo hip hop. Qualche nome tra i più famosi: Nas, Lamar o DJ Premier, lo stesso Tupac o Jay-Z, eccetera eccetera, per fare appunto qualche nome enorme. Però il prossimo brano è l'abbiamo trovato molto connesso con la nostra puntata, è vero che lo spunto ce l'ha dato Ludovico van Beethoven, anche se il brano che ci ascoltiamo noi invece è tratto a un campionamento di un altro genio musicale, che è quello che ascoltate in sottofondo, ovvero Wolfgang Amadeus Mozart e il suo Requiem K626, una delle opere più famose e durature, anche ampiamente considerata come una delle più grandi composizioni corali di sempre. Mozart iniziò a lavorarla nel 1791, non riuscì poi a completarlo perché arrivò la morte prematura avvenuta nello stesso anno. L'opera fu poi completata dallo studente amico di Mozart, Franz Xaver Süssmayr, secondo gli appunti e le istruzioni del maestro. La sacralità di questo Requiem viene utilizzata da Ludacris, rapper, attore dell'Illinois, ma a distanza ad Atlanta, e crea proprio un contrasto, una contrapposizione tra la musica di questo Requiem, una musica quindi... Aspetta, perché la voglio far ripartire, che è già partito Ludacris, il bello della diretta. Ecco qua. Non senti? Aspetta che ti alzo. Ogni occasione è buona per ascoltarti Mozart, vecchio furfante. E quindi si crea questo contrasto con questo sample di una composizione comunque sacra, che va appunto a contrastare i testi volgari, i testi irriverenti di Ludacris. La canzone si chiama Coming to America, inserita nell'album Word of Mouth del 2001, prodotto da Def Jam. Per non farsi mancare nulla, Ludacris campiona anche un altro brano di musica classica, stavolta è un'altra nona sinfonia, è Dvorak, quella dal Nuovo Mondo. E qui c'è una piccola curiosità, magari molti e molte di voi lo sanno, però chi non mastica tanto l'ambiente della musica classica non sa che se nel rock esiste un club 27, nella musica classica esiste un club della nona. Eh sì, perché dopo la nona di Beethoven, improvvisamente molti compositori hanno iniziato a morire proprio dopo aver terminato o durante il completamento della nona, e per esempio Dvorak o Sofre o Bruckner, che appunto non fece in tempo a finirla, o lo stesso Mahler, che
però
trovò...
Mahler?
Sì,
va bene,
sì. Evitiamo la Mahler durante la
parte della battutona. Però se fosse il club dei 27, adesso non voglio fare black humor, ma sarebbero arrivati alla terza, seconda sinfonia, la nona.
Beh, però devi anche considerare che loro iniziavano molto presto a scrivere, erano molto prolifici, anche perché non facevano molto altro. E quindi in questo club,
cioè,
della nona...
Cioè, tu stai dicendo se non ci avessi nulla da fare scrivessi sinfonie?
Assolutamente sì, ma no, a dimostrarti di quanto poi invece questa cosa è... aveva una superstizione molto forte. Lo stesso Mahler arrivò all'ottava sinfonia, quando doveva scrivere la nona, conscio di quello che era successo ai suoi predecessori, dice: no, scrivo una sinfonia ma non la chiamo sinfonia. Per cui ha scritto quest'altra opera di cui adesso non ricordo il titolo. Al momento che è andato a scrivere la decima sinfonia, che lui chiamava nona, è morto. E quindi questa è la storia del club della nona. Noi però ci ascoltiamo Ludacris e questa è la sua Coming to America.
The royal penis is clean, your highness.
Thank you, king shit.
Motherfuckers, welcome to the United States of America. gotta roll out the red carpet on y'all bitch asses. Hailing from the filthy, dirty south, where the king's leg, ludicrous, is serving the peace family. Recognize royalty when you hear it. The throne has been taken, so kiss this nigga's earring. Luda, throw some grapes on these
bitches. These bitches throwing rose petals at my feet, man. They wanna spoil me, treating me like royalty. What am I supposed to do? It's such a sweet thing. Work that track, whip them like Kunta. That's why they stay down, they loyal citizens of Zamunda. By way of ATL, if you disagree, don't even look at me, ho. Don't pass go, just go straight to jail with no probation or bail. But this ain't Monopoly, it's Jolly Green Giants, cause we smoke so much broccoli. Uh-oh, SpaghettiO, Luda's oodles and noodles. And testing me is like pit bulls put up the poodle. My rap career goes back further than your father's hairline. It's ludicrous, I pack more nuts than Delta Airlines. I'm fly, even when I get high, I work cash. And even got my coats bumped up to first class. I'm out to all employees, and I'm here to teach the principal, cause I've been saved by more bells than Lark Voorhees.
Man, fuck that nigga Chris, man, for real, man. I'm tired of this shit, man. Man, I try to rap for the nigga, I try to get a nigga tracks. He ain't hearing my shit, man, for real. Man, my four-year-old son can rap better than that nigga. Man, that nigga garbage. Man, I got talent too, the nigga ain't hear me. Man, is this shit on? Chris, come on, Chris. Chris, for real, man. Fuck you, nigga, man, fuck you.
Fuck you too, what you wanna do? Scrawny nigga, but I got an arsenal of automatics down to 22. Know how to use them, fight dirty as shit. I throw a grenade and all in one barrier, click. You see, y'all got it all wrong, like women in tuxedos. And coming up shorter than five Danny DeVito's. I'm on a cool ranch, get laid more than Fritos. With five strippers, four wives, and three amigos. I go scuba diving in bays at Montego. I find gold links and snatch them like I'm Debo. But I'm the light-skinned bird than a Mandingo. I seen more Beatles and Jagged Edges than Wingo. Used to run numbers in line, they call me Bingo. Cause I'm big, you a little star, you just twinkle. Old asses like Sharpay's, y'all are wrinkled. And I say with more bullets than your billboard single.
Honor is just too much. You just gotta give him raw. He is definitely ultra real. You see what I'm saying? I be fucking with home all the time, you know what I mean? Saying, I used to just serve home earned. Now home come through, he won't feel. A purple, he want quarters of purple now. On out and chill with it, man. I done sold him a QP land. We go to flavor, you see what I'm saying?
Yeah, can I get a little hit of that? Little nigga with a bigger sack. CP's had a bigger trap, look at that. Guy be rolling old nap, where they kick it at? And a lot of people just don't know. Shady Park, you heard, just don't go. Quick to flip the bird up, po-po. Taking away for that rodeo show. Gotta hit him with a reload. I gotta put him with the people. I gotta make a nigga stop, drop, roll. Oh no, where the beat go? Bring that shit back. Didn't wanna hear that. Click clack. Tons of fun with guns. Fuck all the little chit chat. Get back, get that, get that. Who knows? Who goes there? Motherfuckers just pop a bear. Stop and stare. Pour out a little gasoline and then drop a flare. I'm on
fire,
and you know I can't stop till I retire.
Fire.
Oh no, we stay slow, rolling on both
fire.
Right down the avenue, passing you rapidly, stacking in the back of the Cadillac and packing emergency action. Camera,
light, light.
Throwing the punching in,
bright,
packing the luncheon in,
bright, bright.
ATL stay.
I'm just trying to save you, shorty. I'ma let you know it's real down here. When you ride down that 285 and you go back, KK, get ready, go back that Camden Road before you get a camp. We shout at your shame. Cause that where them real niggas at. I ain't lying, when you in Decatur and you flossing down Glenwood, Callum Road, or Rainbow, nigga, shame. Cause that where them real niggas at. When you going down that old Nat Hill and you pay that second Waffle House before you get to the rich, nigga, shame. Cause that where them real niggas at. When you get to Georgia, nigga.
E finisce così, Ludacris e la sua Coming to America.
Coming to America. Adesso usiamo, siamo la puntata, ricordiamo magari a chi si fosse sintonizzato soltanto ora, è dedicata al coro, lo spunto ce lo dà il 200° anniversario della nona sinfonia di Ludovico van Beethoven, in cui per la prima volta, giusto maestro, in una sinfonia veniva utilizzato un coro che prima era utilizzato soltanto nei
Requiem, soprattutto
nei Requiem. Va bene, la musica classica, le voci bianche sono, no? Prima ne parlavamo, Ale che ne sa di più, mi spiegava che le voci bianche nella musica classica hanno un loro peso.
Delle composizioni anche dedicate, e quando c'è da utilizzare un coro sinfonico e un coro di voci bianche è proprio indicato in partitura per coro e voci bianche.
Addirittura c'è tutta, c'è stata una pratica, credo, spero, abbandonata, quella, no? Degli eunuchi, per cui.
Beh, direi di sì, spero anche sì.
Spero di sì. Adesso noi non parliamo di musica classica qua, parliamo di
che
rock.
Poi non sai che io nasco voce bianca, eh?
Sì, anch'io nasco
voce bianca. Anche tu.
Flick o flock?
Flock.
Ah, io avevo detto flick, peccato. Comunque dicevo, le voci bianche, mentre nella musica classica hanno un loro ruolo e una loro storia, nel rock e dintorni, come abbiamo specificato più volte, spesso sono abbastanza ruffiane, cioè utilizzare la voce dei bambini. Ecco, adesso a tutti o a qualcuno verrà in mente Mr. Rain, però insomma
anche un altro personaggio brutto che non mi sta venendo in mente, fatto Sanremo l'anno prima, che inizia con la P e finisce con la Ovia.
Ah, l'avevo completamente rimosso, ok, quindi insomma purtroppo. Ci sono casi, adesso non metto i due a confronto, non credo che l'altro sia a livelli di un DP e che finisce con Ovia, però comunque quello che volevo dire è molto banale, che spesso il bambino, insomma, è come in tante altre cose, a partire dalle pubblicità, è usato in maniera abbastanza ruffiana. Non è sempre così, in questo caso secondo noi non è così. Ovviamente la puntata è un pretesto, sono infinite le canzoni in cui avremmo potuto scegliere appunto un pezzo rock con un coro. Stiamo anche scegliendo artisti che in qualche modo vogliamo riascoltare e che vogliamo riascoltare con voi. In questo caso è Bill Callahan, in questo caso Bill Callahan quando ancora si nascondeva dietro il nome Smog. Sono due canzoni in un album ben specifico in cui utilizza il coro appunto di voci bianche. L'album si chiama Knock Knock, è un album del 1999 ed è il primo album di Bill Callahan in cui è il primo album in cui non solo c'è una band dietro, un album più rock. Lui lo chiamava il suo album per teenager, l'ha ribattezzato. Per chi non conoscesse Bill Callahan, la prima parte della sua discografia sono dischi, diciamo, molto essenziali, molto scuri, molto paludosi, diciamo così, in cui la sua voce baritonale resta meravigliosa e restano dischi meravigliosi. Ma certo,
abbiamo dedicato pure una monografia.
Vi abbiamo dedicato una monografia, se volete la trovate sul sito.
Perdere tempo, scusa.
No, la trovate sul sito di Onda Rossa, appunto ondarossa.if, nei podcast troverete anche la puntata su Bill Callahan se vi interessa. Quello che dicevo, insomma, che qui lui prova ad avere un po' più di appeal, prova non a raggiungere un grande pubblico, ma per carità prova a uscire da un pubblico che era comunque ancora abbastanza ristretto, fatto di super appassionati e critici. La figura chiave che lo convince a fare questo disco e anche a utilizzare un coro nello specifico è Jim O'Rourke, musicista e produttore di Chicago. Insomma, adesso non facciamo la storia di Jim O'Rourke, però insomma un personaggio veramente importante della scena di Chicago, che dopo collaborerà anche con i Wilco producendo due album degli stessi. Insomma, convince Bill Callahan a fare questo album e lui si dice pronto finalmente. Forse prima non l'avrebbe voluto e potuto fare, dopo insomma qualche disco fatto nella maniera in cui vi ho raccontato, si sente pronto ad avere una band e si sente pronto anche ad avere un coro. Cioè O'Rourke lo convince, è abbastanza poi facile l'idea, no? Il musicale che ha di O'Rourke, accostare la voce scura, baritonale di Bill Callahan con un coro appunto di voci di bambini, di voci bianche. E il punto è che loro a Chicago c'è, l'abbiamo scoperto preparando questa puntata, un rinomato coro che insomma si chiama Chicago Children's Choir. Loro, la Drag City, non si può permettere il coro a costi troppo alti per quanto avrebbe poi venduto il disco di Bill Callahan, quindi lui si scoraggia, Jim O'Rourke gli spiega che non c'è nessun problema, lui
c'era
insomma sotto banco, parlando credo e spero con i genitori, raduna parte di questo coro, cantano in due canzoni dell'album, non sono citati nei crediti ma comunque fanno a parte a tutti gli effetti dell'album appunto in due canzoni. Una è quella che state sentendo in sottofondo, di cui ovviamente adesso
Hit the Ground Running,
grazie, non mi stavo ricordando il titolo, Hit the Ground Running, non scelta semplicemente per motivi di lunghezza, sfiora gli 8 minuti. L'altra canzone, una canzone molto rock, si chiama No Dancing, è quella che vi stiamo per far ascoltare. Un ultimo aneddoto, Bill Callahan ha raccontato che quando ha registrato le parti, insomma quando ha registrato insieme a questo coro dei bambini, lui avrebbe dovuto suonare, così voleva Jim O'Rourke, in cabina insieme ai bambini. Lui non ha voluto cantare al di là del vetro, e quando ha raccontato occasione della ristampa dell'album nei 20 anni, insomma qualche anno fa, nel 2019, quando ha fatto 20 anni l'album, ha spiegato il perché. Era semplicemente perché voleva vederli, insomma, anche un baritono ha un cuore. Lui è Bill Callahan, all'epoca si chiamava Smog, questa è No Dancing.
No Dancing è anche difficile ballarci sopra, eh? Non serviva che ci mettesse anche il titolo. Senti, io invece col prossimo coro, caro, ti porterei proprio a fluttuare nello spazio, e lo facciamo con il London Community Gospel Choir. Quindi ci siamo spostati a Londra, un coro di base a Londra, che oltre ad esibirsi in performance vocali di gospel, di rhythm and blues, partecipa anche spesso e volentieri in registrazioni e collaborazioni musicali con artisti di generi sostanzialmente diversi. Faccio qualche nome, per esempio Blur o Nick Cave, la cui Children scusa, col proprio tosse per pochissimo non è entrata nella nostra scaletta, o Madonna, Paul McCartney, Tori Amos e Gorillaz, insomma alcuni dei nomi più importanti. Una però delle performance più affascinanti, una che ci è piaciuta molto, del London Community Gospel Choir, ce la regala partecipando alla traccia che apre l'omonimo magnifico album degli Spiritualized di Jason Pierce, Ladies and Gentlemen, We Are Floating in the Space. Siamo nel 1997. Nella versione originale della canzone il coro e il cantato di Pierce ci portano proprio in questa dimensione atemporale in cui le voci si rincorrono, fino poi a formare invece un coro finale che intona Can't Help Falling in Love di Elvis Presley. Al momento dell'uscita del disco, gli eredi di Elvis rifiutarono di concedere l'utilizzo della canzone, si creò poi una seconda versione che fortunatamente nelle ristampe successive invece si tornò poi all'edizione originale. Dunque, prima di ascoltarcela, una piccola curiosità, perché comunque è stata una composizione classica a ispirare la nostra puntata, e quindi il brano è cantato e composto da melodie in successione che formano un'armonia e utilizzano una progressione di accordi di uno dei canoni più famosi e utilizzati non solo nella musica classica ma anche nella musica non colta, ovvero il canone in re di Pachelbel, una composizione barocca che è stata composta tra il 1600 e il 1700, la data purtroppo non è ancora esattamente
ancora arrivi tra i 10 e i 4
e vabbè, però purtroppo non si hanno fonti, e quindi diciamo è singolare come una progressione di accordi in tutti questi anni, sono passati più di 400 anni, continua a essere presente appunto nelle composizioni anche popolari. Noi ci ascoltiamo Spiritualized, Ladies and Gentlemen, We Are Floating in the Space, la traccia omonima che apre questo magnifico album.
Ladies and gentlemen, we are floating in space.
Eh beh, perché la sofferenza in amore in realtà è anche alla base di questo album. Non l'ho detto perché il momento di gossip qua mi si guarda sempre strano, però poi durante le registrazioni dell'album la voce che avete sentito che annuncia il titolo Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space era della tastierista, all'epoca fidanzata di Pierce negli Spirituals. Loro fanno una tournée insieme ai Verve e lei, e proprio durante questa tournée, si sposa in segreto con Ashcroft, si pronuncia Ashcroft, giusto? E sembra che lui abbia molto sofferto, quindi chissà se questo coro è entrato anche a far parte della sua elaborazione di questo dolore. Lui ha sempre negato, ha detto no, non minimizziamo il disco soltanto in questo. Poi in realtà all'interno dell'album sono presenti tanti momenti in cui si fa riferimento proprio,
vabbè, il dolore si sublima, infatti c'ha ragione a dire non minimizziamo, poi non volendo alle medaglie, no, o forse volendo, chissà, no, mi ha dato un gancio perfetto, un assist perfetto,
un gancio per... guarda, non me lo dico volte,
mi ha dato un assist perfetto per il mio ultimo titolo in scaletta, e l'avrete forse riconosciuto in sottofondo, è Stuvian Stevens, un artista che tra l'altro il coro lo utilizza, come non è, non lo fa affatto in maniera episodica, in alcuni album lo usa, soprattutto in quelli più cantatoriali lo usa parecchio, è un disco cantatoriale, scusate, in cui il coro è presente, adesso vi spiegherò perché è molto molto importante. L'ultimo album di Stuvian Stevens, Javelin, uscito lo scorso ottobre, l'abbiamo passato già un paio di volte qui appena è uscito, e poi abbiamo certamente scelto tra i migliori album del 2023, e l'album è segnato, il legame con quello che raccontava Ale, è segnato dal dolore, perché Stuvian Stevens poco prima dell'uscita dell'album ha annunciato pubblicamente sul suo blog o su Instagram, adesso non ricordo, non è importante, il fatto che soffre di una sindrome, di una malattia autoimmune che si chiama sindrome di Guillain-Barré, e non ha potuto quindi fare nessuna tournée, nessuna promozione all'album. E non è in pericolo di vita, sta combattendo con questa malattia, e proprio oggi leggevo che parlano ancora di un anno di tempo prima che possa tornare a suonare, perché di fatto ha gli arti immobili. Poi dolore, oltre questo dolore personale che riguarda una sua malattia, è certamente, il disco è una dedica a questa persona, certamente la scomparsa di Evans Richardson, il suo compagno storico, morto lo scorso anno ad aprile, quindi proprio mentre lavorava all'album. E nel disco Stuvian Stevens fa tutto da solo, nel senso che lui non solo ha scritto e canta tutte le canzoni, ma suona tutti gli strumenti, e l'unico contributo esterno è proprio il coro. Nella gran parte dei casi si tratta di sottofondo, qualche volta viene usato come contrappunto, ma la cosa importante da dire è che questo contributo gioca un ruolo fondamentale nella riuscita del disco. Infatti le voci proprio, e si capisce ascoltando l'album e provando a capire i testi, provare a leggerli i testi, ci sono voci che abbracciano la solitudine di Stuvian Stevens, sono voci che sostengono la melodia, che come nel caso della canzone che vi verremo a ascoltare riecheggiano proprio le parole chiave che lui pronuncia. Insomma, sono voci, il coro, la dimensione corale della canzone e della musica serve a fare da schermo al dolore. Tra queste voci ci sono due colleghe di Stuvian Stevens, due cantanti, una è Megan Louie e l'altra è Anna Cohen, però a colpire particolarmente la presenza nelle sei o sette persone che fanno parte del coro è quella dell'attivista Adrian Mari Brown, e questo fa pensare che la scelta di Stuvian Stevens non è proprio esattamente casuale, cioè chiamare una, anche se un'amica, ma una non professionista in questo album significa proprio dare, come dire, sottolineare la funzione terapeutica e collettiva della musica. Noi ci ascoltiamo la canzone che chiude questo album meraviglioso, che lo ridico, si chiama Javelin. Ale, io sto davanti al microfono, perdonami, quindi devo attaccarmi proprio, scusate, perché Ale ogni tanto mi fa gestacci, forse mi allontano troppo a mia insaputa. Dicevo, noi ci ascoltiamo la canzone che chiude l'album meraviglioso Javelin, si chiama There's a World. Questa è una cover, ma non cover in realtà, di Neil Young, la canzone contenuta su Harvest in versione orchestrale. Nella versione di Stuvian Stevens le inquietudini, i dubbi esistenziali di Neil Young sull'aldilà si fanno invece certezza, ma non c'entra nulla la fede, non è quella la sua certezza. E quello che gli fa dire guarda intorno, c'è la sua certezza, appunto, è il calore degli amici, gli stessi amici che ha chiamato intorno a sé a fargli da coro, e la consapevolezza che in sostanza non si muore da soli. E insomma, come potete ascoltare, ascoltando, scusa il gioco di parola, questa meravigliosa canzone, e che il coro ha davvero una funzione fondamentale. Lui è Sufjan Stevens, l'album è Javelin, la canzone There's a World.
Lui era Sufjan Stevens, There's a World. Noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, ancora un brano, poi lasciamo spazio a Simiglia, ancora non è arrivato, ma siamo fiduciosi. Dunque,
oggi chiudiamo puntuali?
Sì, il prossimo brano dura un pochino, però ce la dovremmo fare, se non mi dilungo troppo, cosa che non credo. Allora, e ci sono tanti punti d'incontro tra il brano che abbiamo ascoltato e quello con cui chiudiamo la trasmissione. Siamo, intanto restiamo in America, c'è anche l'introspezione e c'è uno schermo al dolore, uso le parole che hai utilizzato tu, c'è la perdita, e poi c'è un coro anche non propriamente di professionisti, diciamo semi professionisti, perché è il coro del Pearl River Community College, una prestigiosa scuola popolare del Mississippi, fondata nel 1909, che come tutti i college americani ha diciamo da importanza a tante attività accessorie allo studio, quelle sportive, il basket, l'atletica eccetera eccetera, ma anche un'attività orchestrale e corale per gli studenti. 8 di questi coristi e coriste furono ingaggiati e ingaggiate per realizzare la traccia che chiude Depression Cherry, quinto album del duo di Baltimora, di Beach House, album del 2015. È un disco di un dream pop allo stato puro, è introspezione, malinconia, è sogno, e se è stata una sinfonia a darci lo spunto della puntata, questa ci sembra veramente una chiusura degna. La traccia che chiude il disco si chiama Days of Candy, è una mini sinfonia con questo coro polifonico che è presente nella prima parte del brano. Qua intanto ce ne ascoltiamo su un altro brano sempre dei Beach House, appunto nella prima parte del brano, che crea e tante voci, questa melodia ancestrale sulla quale poi si inserisce, canta con voce angelica Victoria Legan, per raccontarci una perdita di una persona cara o semplicemente la perdita di un'innocenza. Qui il coro è usato veramente in maniera splendida, un brano che lascia il segno se non lo conoscete, e ci sembra il modo migliore per chiudere questa puntata. Noi ci diamo appuntamento a martedì prossimo, vi lasciamo a Siviglia appunto dopo di noi, e chiudiamo con questa Days of Candy. Loro sono i Beach House, grazie per averci ascoltato, vi auguriamo una buona serata e sostenete Radio Onda Rossa, Beach House, sempre. Days of Candy.